all'episodio numero 1 del podcast di ateneofotografia.it. Io sono Jack Ferrari e sono l'autore di Ateneo Fotografia, un blog, podcast dove trovi articoli e consigli, ebook, corsi online per aiutarti a crescere e migliorarti nella tecnica e diffondere cultura fotografica. Benissimo, in questo episodio parlerò delle 10 domande che secondo me sarebbe opportuno porsi prima di scattare una fotografia. Cosa ci passa per la mente quando alziamo la macchina fotografica e schiacciamo sul bottone dell'otturatore? Bah, allora, se tu sei come tanti fotografi digitali moderni, diciamo, non sei abituato a pensare molto. Scatti e scatti in quantità, perché tanto dici prima o poi io prendo tutto e poi dopo qualcosa di buono tirerò sempre fuori. Ecco, questo approccio secondo me è un approccio non totalmente, almeno per alcuni versi non è proprio il massimo, no? Invece il contrario è prendere l'abitudine di farsi alcune domande prima di scattare. E questo secondo me aiuta molto a portare il nostro livello fotografico e quindi il nostro livello qualitativo, espressivo, artistico a un livello superiore, a un livello più alto. Allora, partiamo con la prima domanda. La prima domanda è: che storia sto raccontando? Questa è una domanda importante perché è quella che ti aiuta innanzitutto a prendere delle decisioni che sono importanti in termini di composizione. Quindi, che inquadratura faccio? Cosa voglio trasmettere con questo scatto? Cosa voglio comunicare? Allora, in base a questo poi parto nel decidere inquadratura, esposizione, eccetera. La domanda che mi faccio inizialmente: questo scatto a cosa serve? Cioè, è puramente una registrazione di un momento, cioè una cosa da mettere in un archivio per dimostrare che in questo momento è successo questo, per una cronologia, sto facendo una cronaca, sto cercando di catturare un'emozione particolare che è unica in quel momento, è uno scatto che io devo fare per darlo a qualcuno che deve vederlo per capire una determinata cosa, fa parte di una serie più ampia di scatti o sarà presentato come scatto singolo? Ecco, tutte queste cose sono, diciamo, alla base del ragionamento iniziale, no? E sulla base di questo io poi vado a decidere se la mia inquadratura sarà unicamente per registrare un momento, per metterlo in un archivio, se dovrò invece catturare un momento specifico nel quale c'è un gesto, un'azione che possa trasmettere un'emozione, oppure se io voglio fare un discorso seriale, quindi sarà una foto di una serie molto più ampia, allora dovrò tenere in considerazione differenti aspetti, ad esempio che ci sia un leitmotiv, cioè che ci sia una situazione, un filo conduttore che si ripeta poi in tutte le immagini. Quindi, come prima cosa, pensiamo alla storia. Secondo, è qual è il punto focale di questa foto, cioè in che modo gli spettatori che saranno davanti a questa immagine dovranno essere attratti, in quale parte di questa scena. Una volta identificato quale deve essere il punto focale, puoi pensare a dove collocarlo tenendo presente le famose regole che ci permettono di lavorare proprio su questo discorso percettivo. Di conseguenza, la regola dei terzi, quella più, diciamo, semplificata e, se vogliamo, un po' più banale, per andare a situazioni tipo la sezione aurea, che se vuoi tra l'altro puoi approfondire sul sito ateneofotografia.it, dove ho realizzato un articolo e un video che spiega bene come funziona, o alternativamente addirittura la gestalt, che è una cosa che mi propongo di fare su un altro articolo, di spiegare in un altro articolo. Allora, in base a dove voglio che sia il punto focale di questa immagine vado a inquadrare e a mettere il punto focale nella zona che mi interessa. E altra considerazione, quindi la numero 3. Quali punti focali ci sono che sono in competizione tra loro? Dunque, una volta che io ho identificato ciò che voglio sottolineare, ciò che voglio evidenziare di questa foto, quindi dove il punto in cui gli occhi degli spettatori siano attratti, a questo punto scansiono tutta la scena e vedo se tra il punto focale che voglio evidenziare e il resto della scena c'è qualche altro punto che entra in competizione. Ad esempio, faccio un esempio banale, se io sto fotografando una persona, ok, e dietro ho uno sfondo rosso, cioè ho un campo totalmente rosso, una parete, è chiaro che qui la competizione non vince, quindi o stringerò l'inquadratura per andare sulla persona, oppure se tengo un'inquadratura con un campo lungo, quindi un angolo di campo più ampio, dove ho una grossa porzione di rosso, è chiaro che l'occhio sarà attratto unicamente dal rosso e l'immagine della persona passerà in secondo piano. Quindi capiamo che oltre al punto che vogliamo evidenziare, intorno a questo punto possono esserci altre situazioni che possano essere di maggiore attenzione. Ok? Quindi capiamo i punti focali in competizione tra loro e valutiamoli. La domanda numero 4 da porsi. La domanda numero 4 è cosa c'è sullo sfondo e cosa c'è sul primo piano. Allora, supponiamo che io stia facendo un ritratto in una situazione di street photography, sono per strada, trovo una bellissima situazione con una bella persona da fotografare in ritratto, ma sullo sfondo ho, che ne so, un bidone della spazzatura, una cosa comunque che infastidisce, che dà fastidio. Allora cosa devo pensare? Devo pensare che lo sfondo va gestito tanto quanto la parte focale che io voglio evidenziare. Quindi se avrò qualcosa sul sfondo che mi disturba, dovrò provvedere a sfocarlo, ad esempio, a creare una sfocatura, dovrò provvedere a inquadrare in modo di avere un'angolazione che mi consenta di tagliarlo. Quindi, la quinta domanda: sono abbastanza vicino al soggetto? Un altro degli errori più comuni nella fotografia è quella di fare foto dove il soggetto è veramente troppo piccolo rispetto all'inquadratura. Teniamo sempre presente che l'inquadratura deve seguire i criteri chiaramente di composizione. Nei criteri di composizione comunque bisogna avere sempre un riempimento, cioè bisogna fare in modo che la nostra inquadratura sia composta e piena del soggetto, ok? Quindi per evitare questo tipo di errori, soprattutto sul ritratto, impariamo a usare focali lunghe, così che possiamo diciamo avere un soggetto più ravvicinato senza deformare. Perché come sappiamo, come potete anche approfondire sull'articolo che troverete sempre su ateneofotografia.it relativo ai grandangolari, la focale che si usa per il ritratto è una lunga focale. Il grandangolare o anche il normale non lo si usa. Perché? Perché io, se devo riempire il fotogramma appunto con un soggetto tipo ritratto e mi avvicino troppo, a quel punto deformo. Allora la soluzione è stare distante, ma stare distante poi bisogna vedere come lo contestualizzo questo soggetto all'interno del fotogramma, perché ripeto, se rimane troppo piccolo, allora vado a scompensare un discorso di punti di interesse, punti focali e di composizione. La domanda numero 6: qual è la sorgente di luce principale? Allora, impara a guardare sempre la scena e a capire da dove arriva la luce principale, cioè la luce più forte, più intensa che hai nella scena, e in conseguenza capire se poi di fianco magari al soggetto ci sono altre sorgenti di luce riflessa, cioè questa luce principale va a picchiare ad esempio contro un muro e rimbalza sul soggetto. Perché questo? Perché se noi sappiamo come gestire la luce, anche se ci troviamo su un discorso di illuminazione ad esempio naturale, dove noi non possiamo spostare il sole, ok? Però possiamo spostarci noi e capiamo che magari la stessa scena, da un punto all'altro della scena, cioè io sono rispetto al soggetto a est, ok? Mi metto a ovest rispetto al soggetto o a nord rispetto al soggetto e la scena cambia completamente. Quindi quando facciamo street e ci troviamo in una città, ok? Siamo in una situazione di prima di scattare, capiamo la situazione di luce. Perché se dobbiamo incrementare l'ISO in maniera stratosferica, non ci rendiamo conto magari che basta spostarsi leggermente, cambiare leggermente angolazione e troviamo una situazione di luce prima di tutto magari più interessante, ok? E poi che ci permette di lavorare senza mettere un ISO a situazioni stratosferiche, specie magari se non disponiamo di un'attrezzatura che ci consenta di farlo. Magari abbiamo un'attrezzatura entry level o una macchina normale che se lavora a ISO troppo elevati comincia a darci dei problemi. Quindi non sfruttiamo gli ISO così a casaccio, ma cerchiamo di lavorare sempre capendo che la luce va anche interpretata, cioè comprendere dove ci si trova rispetto al soggetto e sapere che o si può far muovere il soggetto se è una persona, cioè una persona io la giro, no? E qui mi viene in mente ad esempio Irving Penn, il grandissimo ritrattista. Irving Penn aveva un grandissimo bank, una luce bank in studio, sempre nello stesso punto. Io lo vidi lavorare a New York negli anni 80, quando fui là per fare dei lavori, e Roberto Freno, che lo conosceva, mi portò nel suo studio. Allora io vidi, conobbi in questa occasione Irving Penn e lo vidi lavorare e vidi come faceva i ritratti, stava facendo un ritratto e lui mi disse poi che il bank lo lasciava sempre nello stesso punto, questo gigantesco bank, e invece faceva muovere la faccia del soggetto per trovare una luce differente a seconda della faccia e di come gli interessava averla, in conseguenza la luce. Quindi se lo faceva Irving Penn, possiamo farlo anche noi, no? Cioè, non possiamo muovere la luce, consideriamo questo. Benissimo, facciamo muovere il soggetto. Siamo in una situazione esterna? Benissimo, ci spostiamo noi. Quindi sempre capire la luce. Punto numero 7, domanda numero 7. Il taglio è giusto? Stiamo facendo un taglio giusto? Allora, teniamo in considerazione che le fotocamere in genere, quello che ci rappresentano nel mirino, non è poi quello che in realtà noi troviamo sul file, ok? Specie se ragioniamo su delle reflex, specie se lavoriamo anche qui con delle entry level o delle macchine che magari hanno un 95%, 98% di proporzione corretta. Allora, in questo caso teniamo in considerazione anzitutto che la macchina magari già di suo taglia un po' rispetto a quello che vediamo, quindi teniamoci sempre più ampi. In più, soprattutto se lavoriamo per l'editoria o se pensiamo magari che le nostre foto un domani le vogliamo mettere nello stock per venderle, teniamo sempre un po' di aria intorno. Perché è quello che mi hanno sempre detto i grafici fin da quando ero bambino, praticamente: caspita, mi tagli troppo le foto strette, io non riesco più a manovrare. È vero, cioè un grafico che deve poi, o un videomaker che deve poi lavorare su quell'immagine lì, se non ha un po' di abbondanza intorno, è legato a usare la foto Telltale come è stata scattata, invece magari uno per il tipo di lavoro che deve fare, di proporzioni che deve utilizzare, ha bisogno sempre di avere un po' di ampiezza intorno, quindi tieni sempre la foto un po' più aperta di come la vedresti in quel momento lì. Domanda numero 8. In quale altra prospettiva potrai vedere questo soggetto, soprattutto quando si lavora con i grandangolari? Allora, la prospettiva è una bella benedizione per il fotografo barra maledizione, nel senso che la prospettiva fa la foto, va saputa gestire perché perché la prospettiva può diventare bellissima se gestita bene, può diventare aberrante se gestita in maniera sbagliata. Quando siamo di fronte a un soggetto, proviamo sempre, quando ne abbiamo chiaramente la possibilità e non siamo a fare una cosa magari velocissima, di vedere la stessa foto con diverse prospettive, cioè in diversi punti di ripresa. Il punto di ripresa cambia sostanzialmente la foto, quindi abituiamoci a inquadrare e poi muoverci, girare per vedere in macchina cosa succede, perché la stessa foto da un punto di ripresa più basso, più alto o laterale cambia totalmente. Quindi domanda numero 8: c'è un'altra prospettiva dalla quale posso fare questa foto? Benissimo, andiamo avanti sulla domanda numero 9 da farsi, e quasi ci siamo con tutte le domande da farsi. Uno dice: ma se io mi faccio tutte queste domande prima di scattare, quanto ci metto? No, vabbè, dopo sono cose che uno, quando si abitua, vengono un po' in automatico, no? Cioè uno automaticamente pensa a tutte queste cose e poi sintetizza, fa una sintesi e scatta, non più con quella bulimia che si ha nella fotografia digitale, nel selfismo, no? Che devo scattare per forza a tutti i costi, qualsiasi cosa si muove, qualsiasi cosa mangio, e no. Facciamoci queste domande. Allora, la domanda numero 9. Come potrebbe cambiare questa foto se io usassi un formato differente? Spiego. Allora, noi siamo abituati, normalmente la maggior parte delle persone che si, diciamo, avvicinano alla fotografia scattano in orizzontale. Io mi ricordo molti dei miei collaboratori, allievi, eccetera, i ritratti orizzontali, tutto orizzontale. No, abituiamoci ogni volta che scattiamo a vedere quella stessa scena come risulta in orizzontale, poi giriamo la macchina in verticale e la vediamo anche in verticale, perché può essere interessante in un modo o anche nell'altro. Quindi proviamola sempre orizzontale e verticale, addirittura scattiamola due volte, la scattiamo una volta in orizzontale, poi ne facciamo un'altra versione in verticale e poi ci ragioneremo sopra quando la andremo a vedere in post produzione, quando svilupperemo le foto con Lightroom o comunque che sia, vedremo qual è la differenza e capiremo ad esempio che il ritratto orizzontale contestualizzato a una cosa, verticale un'altra cosa, quella scena di architettura in orizzontale rappresentava un modo di interpretazione di quella piazza, di quella chiesa, di quel monumento, in verticale può fornirci tutt'altro tipo di impatto. Quindi questa era la domanda numero 9: in che modo, su che formato io realizzo la foto, verticale oppure orizzontale? La 10, la domanda numero 10 è: come viaggeranno gli occhi su questa foto? Difficile il concetto? No, semplicissimo. Questo è sempre in relazione ai punti focali che abbiamo discusso all'inizio, quando si parlava di composizione. Ok? Allora, questa immagine qua è un'immagine che deve poi alla fine rappresentarmi un discorso di movimento o deve rappresentarmi un discorso statico? Perché se devo rappresentare la staticità, io so in partenza che mi aiuterà molto di più un'immagine orizzontale, perché l'immagine orizzontale è un'immagine per sua definizione statica. Un'immagine verticale è un'immagine che mi suggerisce dinamismo, Quindi se devo suggerire dinamismo userò un'immagine in verticale. Quindi in base a il concetto di base è questo: in base a come deve essere poi letta questa immagine alla fine, usiamo queste cose qua, cioè punto focale, quindi sezione aurea, punto di attenzione, composizione considerando anche i colori, cioè che non ci siano colori che sovrastano. Abbiamo già messo insieme un sacco di cose, vedete, orizzontale o verticale, staticità oppure dinamismo. Devo rappresentare una persona che arrampica, la devo fare per forza in verticale. Cosa faccio, una persona che arrampica in orizzontale? Devo rappresentare un gatto che dorme, verrà meglio in orizzontale o in verticale? Ce lo dice immediatamente la logica, no? E quindi su queste cose qua cominciamo a ragionare. Introduciamo un altro concetto, la diagonale. La diagonale, allora abbiamo detto proviamo a fare una foto in orizzontale, proviamo a farla in verticale, proviamo a inserire delle diagonali nella foto. Cioè io sono davanti a delle strisce pedonali e cerco di inquadrare la foto mettendo le strisce in diagonale rispetto all'inquadratura. Ho tutt'altro tipo di risultato estetico. Quindi provare, sperimentare, ma i punti sono sempre quelli: la composizione, il punto di ripresa e la modalità di come sfrutto il formato, cioè in che modo sfrutto il formato, in orizzontale, verticale, inserendoci delle diagonali, ma soprattutto l'importante è facciamoci sempre questi 10 passaggi, queste 10 domande, prima di scattare, sicuramente avremo un risultato migliore.